Io ascolta, io lo dico per i posteri, ho un problema col concetto di soggettività. Tu sei capace di spiegarmi che vuol dire soggettività in un minuto, che lo capisce anche un bambino?
Non lo posso spiegare, non lo posso spiegare, per me la soggettività
è la... Ti registro. Che è sta soggettività?
Per me la soggettività è il legame, no, si aspetta un'idea molto centralista della realtà, che funziona più il tuo pensiero sulla realtà che la realtà, non so se ci capiamo.
Ma questo vuol dire che tu vuoi fare delle cose e fai in modo che quello che tu pensi si proietti fuori?
Io voglio fare delle cose partendo dalle cose che faccio, non da un'idea. Cioè, io non faccio un gruppo, cioè qui dentro non è... Io personalmente non penso di essere anarchico, ma qui dentro non tutti sono anarchici, no? E quindi per noi la soggettività significa non fare un gruppo mirato su se stesso, no? I marxisti, gli anarchici, che ne so. E quindi qui dentro ci sono pure compagni, c'è mia figlia che si dichiara comunista, no? Sta qua, sta a barra. Io sono anarchico da un po' di tempo, non so come. Non so che bene che significa nel 2020 essere anarchici, come non so bene cosa significa essere comunisti nel 2020.
È più complicato definire il comunismo che
certo, no, ma tutte e due le cose sono complicate, no? Il problema sono le pratiche, no? Noi qui abbiamo avuto 2 anni di discussione con un gruppo di compagni che sono andati via, che ritenevano questo posto era troppo aperto, no? Perché non, questa cosa di dare troppa apertura non dava la possibilità di essere, come si dice, guidatori di un processo teorico.
Egemonici,
ecco, parola che a me non mi viene, però è così. Egemonici, un po' gramisciana, no?
Sì, beh.
Io non sono mai stato gramisciana, anche se sono stato comunista nella mia giovinezza, diciamo. Però qui dentro ci siamo scontrati con i compagni che pensavano: ah, vengono i tossici indipendenti, vengono i disperati, vengono senza fissa dimora. Questi non producono ideologia, non producono prospettiva ideologica.
È vero anche che è difficile prendersi cura.
È tutto difficile.
È difficile prendersi cura di quelli, come dire, non è un problema, secondo me, di essere in uno stato di minorità kantiano, non so come dire, è un problema che oggettivamente, se tu hai bisogno della roba e sei, come dire, sei un pericolo per te e per gli altri, metti in pericolo gli altri, no? E non lo so, è molto difficile.
Però se tu metti a centro la relazione, no? Metti a centro non l'aspetto ideologico. Io non sono contro l'ideologia, tu stai stronzando contro l'ideologia.
Ma io sono a favorissimo dell'ideologia.
Io non sono contro. Però penso che il problema sono le relazioni umane e politiche, no? Noi qui dentro stiamo facendo un esperimento. Se ti guardi in giro vedrai che sono delle persone molto diverse da noi cosiddetti militanti, diciamo. Però a centro c'è la relazione, non c'è il progetto politico, la relazione. Quando tu pensi che il rapporto è tra gli esseri umani, uomini o donne che siano, e non è legato se tu pensi di essere comunista o anarchico. Io dico, oggi dico che sei anarchico, però come si dice a Roma, può fregare di meno essere anarchico.
Però tu dici, al centro c'è la relazione, non voglio spaccare il capello in quattro,
no,
però
bene,
è giusto per capire. Perché io conosco delle persone che dicono, al centro c'è la relazione. Adesso nella nostra relazione io ti dico quello che tu devi fare, hai capito? È una relazione.
Ti capisco bene questa
cosa. È una relazione,
ma
si chiama avanguardismo. Armiamoci e partite.
Allora io sono uno molto critico su questa cosa, perché ho fatto parte dei movimenti degli anni 70 e ho usato molta violenza. Non sono non violento, non lo sono anche oggi che sono vecchio. Però dico che l'uso della violenza, l'uso della, è è di avanguardia, è avanguardista, che ha creato delle difficoltà politiche immense. No, che io vengo dall'autonomia, per noi autonomi pensavamo di non essere d'accordo con il concetto di avanguardia, ma l'uso della violenza non solo è maschilista, è maschia come concetto, ma è un concetto di avanguardia, che non tutti, no, si armano, fanno il processo. Allora questa cosa è una questione di riflessione generale, naturalmente, non so se è chiaro, no? E quindi dico, io personalmente ho 73 anni, per 40 anni sono stato marxista, negli anni 70 ho pensato di fare la lotta armata, che era una grande cacata, ma non perché era violenta, ma perché c'era in sé il concetto dello Stato, il partito, l'avanguardia, la rivoluzione, no? E queste sono le cose su cui oggi dobbiamo riflettere.
Però ci sono almeno due tipi di violenza. Uno, la violenza organizzata, banda armata, eccetera, e questa è una cosa che abbiamo detto no. Ma la violenza ad personam, sai, la violenza, la propaganda col fatto, ammazzare il re, quella cosa lì, qual è la cosa problematica di quella cosa lì? Perché non ha funzionato neanche quella. Cioè, l'abbiamo fatto.
Quando nell'800 gli anarchici ammazzavano gli esili, non hanno prodotto un cazzo.
Hanno prodotto un sacco di persecuzioni.
Non
tuttora continua.
Ma come la lotta armata in Italia? Cioè, in Italia è stato un periodo dove gli oppressori, i poliziotti, il potere, ne morivano tantissimi. Purtroppo morivano anche i compagni. Però questa cosa in sé non produce una trasformazione, che io mi assumo il ruolo, no? La famosa canzone del macchinista che porta il treno contro, io me l'assumo, gli altri macchinisti,
gli la altri macchina viaggi... lanciata contro l'ingiustizia.
Appunto, gli altri viaggiatori del treno che cazzo fanno, che ruolo hanno? E noi negli anni 70, in maniera diversa dal treno lanciato sulle ingiustizie, pensavamo, certo c'era qualcuno come la mia area politica che non pensava mai l'ammazzamento dell'individuo, no? Poi usando gli strumenti di violenza può capitare che ammazza uno, però l'idea che tu sia questo muore o ammazzi un proprio cuscino,
gambizzi qualcuno
per sé, questa cosa per magia costruisce, no, l'elemento di unità fra i proletari, fra i soggetti.
Noi abbiamo la fissa di noi, essendo già di mezza età,
non so se è vero. Io non sono più di mezza età, io sono proprio vecchio.
Ok, tu sei vecchio, noi invece siamo di mezza età. Noi però abbiamo un po' la fissa, come dire, che andiamo a raccontare a quelli che hanno 15-20 anni? Perché c'è successo a Urupia, qui c'avete il vino di Urupia. A Urupia c'è Allora, c'è successo che alla fine di una settimana di pedagogia hacker, di una cosa che facciamo noi, con i ragazzini, bambini.
Con i bambini lo fate queste cose.
Dai 7 ai 14 anni, un delirio. Comunque, c'era questa cosa dei Friday for Future. Allora, una ragazzina di 16 anni, non una bambina, insomma, comunque piccola, dice: ah, dovete venire a manifestare per la madre terra, perché noi dobbiamo chiedere ai governanti. Poi le diceva: andiamo in processione, abbiamo cercato di dire che si chiama corteo, ma va bene, comunque, uguale. Non importa, lo chiama processione, va bene. Allora, io a Adele che cosa le devo dire? Cioè, non che cosa le devo dire, non te lo sto chiedendo, ma mi chiedo che cos'è che le posso far passare, perché lei era sinceramente convinta che protestando contro l'ingiustizia qualcuno ti sta a sentire,
cioè, no, e questa è un'ingiustizia,
quindi ci rendiamo conto,
è proprio abermassiano,
capito? È una cosa. Allora,
l'agire comunicativo,
io non vorrei essere la persona che a 40 anni arriva, magari avessi 40 anni, ma comunque arriva e dice ai ragazzini: questa cosa che fate è una cazzata. Non vorrei essere quella persona, perché è brutto quando qualcuno ti dice: è una sciocchezza, no?
Che è successo? Perché? Michela, che è successo?
C'è un momento di turbolenza. Vabbè.
Quello è un gruppo che discute molto.
È un gruppo di discussione turbolenta. Io non so bene che cosa gli possiamo dire che non sia un po' distruttivo e un po'. Non vorrei farla parte del cinico nichilista, ecco. Vorrei dire, c'è qualcosa di buono in questa cosa che vi trovate tra di voi e parlate tra di voi, e però non chiedete qualcosa a qualcuno perché non succederà.
Voi maschi col cazzo in testa.
Questi maschi hanno rotto la coglione.
Probabilmente aveva anche ragione.
Questo è il processo della comunicazione della relazione.
È un po'.
Perché quel gruppo facile. Che stava là con lei che non c'entra niente, perché ogni tanto viene. Questo è il gruppo che dorme qua. Naturalmente tutti i limiti che possono avere le persone che vivono in strada, che hanno scelto una strada molto individualista in realtà. E quindi però questo è un...
Questa è la prima volta che qualcuno me lo dice in maniera così chiara, perché diverse volte ho parlato con della gente che vive in strada che mi ha detto: guarda, vivere in strada è una cosa anarco-individualista. Io non l'avevo capita.
E io sono convinto che è così. Sono convinto che sia pure perché mi interessa da 40 anni queste cose. Anche se molti compagni mi considerano un po' prete. Perché mi interessa di questo settore. Però io penso che sia interessante, vedete, penso che sia interessante capire i processi. E questi qua, sono, cioè, 5 di loro dormono qua e si incontrano con persone che non vivono per strada, però fanno una vita in strada, cioè, tipo questa persona si è andata ubraidando, diciamo. Ma sarebbe interessante registrare questi incontri e scontri, diciamo, perché per me la relazione è questa, è un processo di trasformazione. Però quando io dico, per me, allora quelli che dormono qua non andrebbero mai in una struttura comunale o la Caritas, per esempio, qui noi facciamo la mensa, che ci piace chiamarla comunità, è più la mensa che i poveri, che vengono a mangiare pure persone che non hanno bisogno di mangiare, diciamo. E quindi è una questione di incontro. Loro non andrebbero mai in una mensa con dei preti o dei laici che fanno la carità, no, però vengono qui. E qui oltre a mangiare hanno il momento di scontrarsi, di incontrarsi,
di
acchiapparsi una cazziata all'amica, semmai, mi rodo il culo e gli faccio una cazziata, però è un momento di...
Magari anche c'è meno giudizio.
Non c'è giudizio, almeno c'è il tentativo di non dare giudizio.
C'è un tentativo di
non dare. Noi purtroppo siamo figli del Novecento, quindi giudizi. Io vengo dal Novecento e vengo dalla parte più brutta del Novecento, cioè dai comunisti. E giudizio è presente.
Dai, c'è di peggio dei comunisti. Sono anche i nazisti.
Ma i nazisti sono i miei nemici, è un'altra cosa. Cioè, sono due cose diverse. I comunisti danno i giudizi. Io quando ero ragazzo, la prima volta che io ero funzionario della PGC, cioè avevo 15 anni, e PGC di questa zona, che sono stato sempre in questa zona, cacciò dal partito un tipo che era l'unico che faceva attività politica per il PC a Forcella, che è un quartiere popolare dove sta il contrabbando, dove... lo cacciarono perché no, lui fu arrestato mentre vendeva le sigarette di contrabbando, non mentre faceva il contrabbando, andava a fare il contrabbando, è come lavorare alla Fiat per quanto mi riguarda.
È un lavoro, è un lavoro comunale.
Fare il contrabbando è per me, per quanto mi riguarda, è lavorare alla Fiat. No. Lui viene.
Nel senso che hai dei capi, una catena
lui
gerarchica.
Lui venne cacciato dal PC per questo motivo. Io avevo 18 anni, guadagnavo 50.000 lire al mese come funzionario della PC, quindi da chi veniva da una. Da una realtà povera, di famiglia povera, deve essere il massimo. Però questa cosa mi colpì molto, no? mi colpì molto perché Anna ce la vogliamo andare.
No,
ok. Questa cosa mi colpì molto, no? E mi porto ad andare via da questo. Perché dicevano, ma chi io che cazzo ci... chi non è proletario, non produce, un partito che a me non mi interessa.
Chi non è proletario, chi non è proletario non produce.
E io venivo da una famiglia di comunisti, di gente, non di comunisti, di gente del PC.
Che è diverso.
Però era andato così, che io a 12 anni stavo uscito dal partito, stavo alla PC.
Allora, che cosa gli diciamo a sti ragazzini che poi dobbiamo andare? Che gli diciamo? Che cazzo devono... Allora, questi c'hanno, te la faccio breve. I genitori gli danno in mano un cellulare e gli dicono puoi fare tutto quello che vuoi nella vita, ma non spegnerlo mai, perché così ti recupero, ti salvo, ti proteggo. Okay. Che gli di... Poi gli dicono anche, il mondo è una merda, comunque c'è una catastrofe ecologica e veniamo con voi in piazza a chiedere a quegli altri che smettano di inquinare, più o meno. La voglio prendere un po' grossolana. Che gli diciamo?
Ragazzi? Allora io molto spesso racconto una cosa a questi ragazzi. Io sono nato in un quartiere che sta un po' più giù di questa zona, sta verso l'università orientale. Il mio quartiere, io a 10 anni, 8 anni, 7 anni, stiamo, stavo in mezzo alla strada, no? Come tutti gli altri bambini. Oggi non è più così.
No.
Ma c'era un meccanismo di controllo che non era il telefono, ma erano le persone. Cioè guai se a me succedeva una cosa o io non mi trovavo,
Non c'erano le telecamere, ma c'erano delle altre persone.
C'era la comunità, quella che io chiamo la comunità, c'era una comunità che si agiva, no? Quindi io dico, ma il telefono è andato a prendere culo voi il telefonino, il problema è di stare in quartieri dove si costruisce comunità. Questo è il problema. Lo so che molto spesso io quando dico queste cose vengo visto come un matto, vecchio matto, però è così. Cioè io sono stato, io a un certo punto nel mio quartiere che stavo giù verso il porto, a un certo punto scomparvano tutti i ragazzini dell'età di 12 anni, compreso io stesso, e tutti quasi si misero a cercarci. Noi in realtà dove stavamo? Avevamo scontato il deposito di un bar e stavamo ubriachi persi in questo deposito.
Però vanno cercato.
Tutti quasi ci hanno cercato, poi ci hanno trovato e ci hanno fatto uno di quei mazzatoni collettivi, tutti quasi
appicciati.
Però la cosa interessante era questa.
Sì.
Che non è il telefonino, la telecamera, c'è la gente che ci cercava. E nel quartiere le violenze sulle ragazzine, sui ragazzini erano controllate, non c'era. Molta gente dice una stronzata e dice che non c'era una violenza, no, che le violenze erano nelle famiglie molto spesso. Ma le violenze.
Sì, il problema della violenza sui minori è la famiglia, fondamentalmente.
È la famiglia. Però altre cose erano controllate. Allora io dico, quando mia figlia, c'è una figlia che ha più di 40 anni, c'ha due figlie che vivono in Svizzera, gli dice, il telefonino perché devo contare, non rompere i coglioni, devi vedere i tuoi figli quale quartiere frequentano, che tipo di socialità sta nel quartiere, no? La telecamera, il telefonino. Mi rendo conto che dirlo adesso sembra una stronzata, a me piace molto bene, ma è difficile che sono ubriaco, sembra un ubriaco vecchio che dice che sei stronzata.
No, sono cose che amo, ci stiamo riflettendo.
Guarda, c'è una nostra amica collega di Circe che si chiama Alessia di Lecce, che sulla... parlando tra l'altro di una ragazzina di Napoli che credo, ragazzino, che si è suicidata per questioni che riguardano cose assurde online, tecnologie social network, blue whale, ha visto delle cose, le challenge online eccetera, ha detto la sfida non è la challenge online, ma la sfida è ricostruire una socialità di quartiere che sia una socialità di persone che ti stanno attorno.
Ed è, che... in realtà è una cosa semplice che stai dicendo, ma quando lo dici ai genitori di oggi sembra che gli hai detto una cosa geniale.
Allora per esempio qui dietro c'è un gruppo di 30 pista di more che vivono qua.
Io sto partendo.
Noi tre andiamo via, grazie.
Giorgio sì.
E allora vengo con voi.
No, Giorgio no.
Che è un... allora, se vuoi mangiare io.
Perché loro devono andare a pigliare il treno.
C'è un gruppo di 30 persone di more che vive qua. E poi c'è un gruppo che non vive qua, però di fatto funzionano un po' come una struttura territoriale, loro vengono, arrivano, stanno qua. Era iniziata tutta la molevia con una serie di compagni che poi per fortuna sono andati via. Senza che nessuno le ha cacciato. Dicevano, ma per gente di questi non vanno venire i bambini qui dentro, perché i genitori non portano i bambini. Oggi noi durante il Covid, insieme a un gruppo di mamme, abbiamo fatto, loro venivano a studiare qui, piuttosto che studiare a casa con.
Anche perché sta cosa della DAD non è che si può fare se c'hai uno schermo e siamo in 10.
Allora la DAD la facevano qua, ma sai chi ce l'ha curata? Senza fissa di loro. E i bambini quando vengono qua chiedono di loro perché ci giocano a bigliardino. Quindi questa per me no, è una pratica che dà un'indicazione come la sicurezza ai bambini. I bambini vengono qua e non chiedono di me che sono il compagno di questo posto, chiedono di Adam, che è uno dei più sballati che sta qua, perché con Adam si giocano a biliardo.
Ragazzi, questa
io ad accompagnare questa che se la tengono.
Grazie Raffaele.
Allora, ci vediamo a Roma.
È il 12, facci sapere.
Poi facciamo
saluto
a lui, io non so dove, poi ci facciamo.
Grazie.
Ci vediamo con te a Roma, poi con lui ci accattiamo.
Beh...
Ciao. Grazie, ciao.
Ciao, grazie a voi.
È stato un piacere.